33ª traccia del diario di Anna Frank. Martedì, 13 giugno 1944. Cara Kitty, più volte mi sono posta una di quelle domande che non mi danno pace, e cioè perché un tempo e spesso anche adesso la donna nei popoli occupa un posto molto meno importante rispetto all'uomo. Chiunque può dire che è ingiusto, ma a me non basta. Vorrei tanto conoscere il motivo di questa grande ingiustizia. Si può immaginare che l'uomo, fisicamente più forte, fin dall'inizio abbia avuto una posizione di supremazia rispetto alla donna. L'uomo che guadagna, che genera i figli, l'uomo che può tutto. È già stato abbastanza stupido da parte di tutte quelle donne che fino a poco tempo fa hanno permesso che fosse così senza protestare, perché quanti più secoli questa regola ha resistito, tanto più ha preso piede. Per fortuna, la scuola, il lavoro e il progresso hanno un po' aperto gli occhi alle donne. In molti paesi le donne hanno ottenuto gli stessi diritti degli uomini. Molte persone, soprattutto donne, ma anche uomini, adesso capiscono quanto questa suddivisione fosse sbagliata, e le donne moderne vogliono avere il diritto all'indipendenza totale. Ma non è solo questo. È il rispetto della donna quello che manca. In tutto il mondo l'uomo viene rispettato. Perché non si può dire lo stesso della donna? Soldati ed eroi di guerra vengono onorati e festeggiati. Gli scopritori hanno fama immortale. I martiri vengono osannati. Ma di tutta l'umanità, quanti considerano la donna anche come soldato? Nel libro Guerrieri per la vita c'è scritta una cosa che mi ha molto colpita, e cioè, più o meno, che le donne in generale, già soltanto per i parti, soffrono più di qualsiasi eroe di guerra. E quale successo aspetta la donna dopo aver sofferto tanto? Viene spinta in un angolo, quando è sformata dalla gravidanza. I figli ben presto non sono più suoi e la bellezza svanisce. Le donne sono molto più stoiche, sono soldati più coraggiosi che lottano e soffrono per la sopravvivenza dell'umanità molto più di tanti eroi che non sanno far altro che vantarsi. Con questo non voglio affatto dire che le donne debbano rifiutarsi di mettere al mondo bambini, anzi, così è per natura ed è giusto che sia così. Condanno solo gli uomini e tutto l'ordinamento del mondo che non ha mai voluto rendersi conto del grande, pesante, ma d'altronde anche bel fardello che la donna porta nella società. Paul de Kruijf, lo scrittore del libro sopracitato, ha tutta la mia approvazione quando dice che gli uomini devono imparare che la nascita ha cessato di essere un fatto naturale e normale in tutte quelle zone del mondo che vengono definite civilizzate. Hanno un bel dire gli uomini. Non hanno mai sopportato, né mai sopporteranno le pene che toccano alle donne. Secondo me, il concetto che sia dovere della donna avere figli nel corso del prossimo secolo si modificherà e verrà sostituito da rispetto e ammirazione nei confronti di colei che si prende sulle spalle i pesi, senza brontolare né darsi tante arie. Tua, Anna Maria Frank. Venerdì, 16 giugno 1944. Cara Kitty, nuovi problemi. La signora ha perso ogni speranza. Parla di pallottole in testa, impiccarsi e suicidio. È gelosa perché Peter si confida con me, ma non con lei. È offesa che Dussel se ne fa un baffo delle sue smancerie. Ha paura che suo marito si fumi tutti i suoi soldi della pelliccia. Attacca briga, sgrida, piange, si lamenta, ride e poi ricomincia ad attaccare briga. Che fare di una persona così piagnucolosa e assurda? Nessuno la prende sul serio. Carattere non ne ha. Si lamenta con tutti e va in giro come una specie di mummia ambulante. Ma il peggio è che Peter le risponde male. Il signor Van Damme diventa irritabile. E la mamma cinica. Che circo! C'è solo una regola che bisogna rispettare, attentamente. Sorridere sempre e non lasciarsi turbare dagli altri. Sembra da egoisti, ma in realtà è l'unico rimedio per chi ha compassione di se stesso. Kugler deve andare a spalare per 4 settimane ad Alkmaar. tenterà di evitarlo con un certificato medico e una lettera dell'OPECTA. Clayman, tra non molto, vuol farsi operare allo stomaco. Ieri sera alle 11 tutte le linee telefoniche private sono state tagliate. Tua, Anna Maria Frank. Venerdì, 23 giugno 1944. Cara Kitty, niente di speciale da queste parti. Gli inglesi hanno dato il via al grande assalto di Cherbourg. Secondo Ping e Van Damme, il 10 ottobre saremmo liberi. I russi prendono parte all'azione. Ieri hanno lanciato l'offensiva a Wittelsbeck, giusto 3 anni dopo l'invasione tedesca. Bip ha tuttora il morale sotto i tacchi. Non abbiamo quasi più patate. In futuro pensiamo di contare le patate e dividerle tra tutti, così poi ognuno potrà decidere che farne. Mip, da lunedì, si prende una settimana di ferie. I dottori di Clayman non hanno trovato niente sulle radiografie. È molto indeciso tra l'operazione e lasciare che tutto segua il suo corso. Tua, Anna Maria Frank. Martedì, 27 giugno 1944. Carissima Kitty, l'umore generale è completamente cambiato. Va benissimo. Cherbourg, Wittelsbeck e Slobin oggi sono cadute. Sicuramente molto bottino e tanti prigionieri. 5 generali tedeschi sono caduti a Cherbourg. 2 sono stati fatti prigionieri. Adesso gli inglesi possono sbarcare quello che vogliono perché hanno un porto. Tutto il contentment 3 settimane dopo l'invasione è inglese. Un successo incredibile. Nelle 3 settimane dopo il D-Day non c'è ancora stato un giorno senza pioggia, tanto qui quanto in Francia. Ma questa sfortuna non impedisce agli inglesi e agli americani di dimostrare forza enorme. E come la dimostrano? La VUVA, arma prodigiosa, è in piena azione. Ma che cosa fanno mai quei petardi se non qualche danno in Inghilterra e riempire i giornali dei cruchi? Comunque, se i cruchi si renderanno conto che il pericolo bolscevico si avvicina, gli verrà ancor più tremarella. Tutte le donne e i bambini tedeschi che non lavorano per la Wehrmacht vengono evacuati dalla fascia costiera e portati a Groninga, in Frisia e in Geldria. Mussert ha dichiarato che lui, se l'invasione arriverà qui, si infilerà una divisa da soldato. Che quel grassone voglia andare a combattere? Avrebbe fatto meglio di andare in Russia. A suo tempo la Finlandia ha rifiutato l'offerta di pace. Adesso le trattative a questo riguardo sono interrotte. Come si pentiranno quelle teste di rapa? A che punto pensi che saremo il 27 luglio? Tua, Anna Maria Frank. Venerdì, 30 giugno 1944. Cara Kitty, brutto tempo, bad weather from 1 at a streak to the 30 June. Carino, no? Nota il testo. La frase leggermente storpiata da Anna, che non conosce bene l'inglese. Cattivo tempo, senza interruzione, fino al 30 giugno. Fine della nota al testo. Ma sì, so già un bel po' d'inglese, a dimostrazione di ciò che leggo An Ideal Husband con il dizionario. Nota al testo. Un marito ideale, di Oscar Wilde, 1854-1900. Fine della nota al testo. La guerra va benissimo. Bobruisk, Moglin e Orska sono cadute. Molti prigionieri. Qui è tutto all right. Gli umori migliorano. L'ottimismo trionfa. I Vandan fanno magie con lo zucchero. Bip ha cambiato pettinatura. E Mip ha 1 settimana di ferie. E queste sono le ultime novità. Mi sto sottoponendo a un noiosissimo trattamento a un nervo, per giunta di un incisivo. Mi ha già fatto un male tremendo. È stato così grave che Dussel credeva che crollassi per terra e non mancava molto. Subito anche alla signora è venuto il mal di denti. Tua, Anna Maria Frank. Poscritto. Da Basilea abbiamo saputo che Bernard ha fatto la parte dell'oste. In Minna von Barnel. Doti artistiche, dice la mamma. Giovedì, 6 luglio 1944. Cara Kitty, mi si stringe il cuore quando Peter dice che forse un domani farà il delinquente o lo speculatore. Anche se ovviamente so che scherza, ho la sensazione che lui stesso abbia paura della sua debolezza di carattere. Peter e Margot continuano a dirmi:
«Eh sì, se fossi forte e coraggioso come te, se riuscissi a fare quello che voglio, se avessi tanta energia come te, allora è davvero positivo non lasciarsi influenzare. È bene che io segua esclusivamente la mia coscienza».
A dire il vero, non riesco a immaginare come uno possa dire «sono debole» ed esserlo effettivamente. Quando si sa una cosa del genere, perché non impegnarsi a cambiare? Perché non educare il carattere? La risposta è «perché così è tanto più facile». Questa risposta mi mette un po' di cattivo umore. Facile, una vita pigra e disonesta. Deve essere anche facile?
No, non può essere vero. Non può essere che la felicità e i soldi corrompano così in fretta.
Ho pensato a lungo che cosa devo rispondere e come convincere Pete a credere in sé e a correggersi. Non so se ho pensato bene. Tante volte ho pensato come sarebbe bello che qualcuno mi desse la sua fiducia, ma adesso, solo adesso che l'ho ottenuta, vedo quanto è difficile pensare completamente con la testa dell'altro e trovare proprio la risposta giusta, soprattutto perché i concetti facile e soldi, per me, sono del tutto nuovi. Peter comincia ad appoggiarsi un pochino a me. È una cosa inammissibile. Vivere, reggendosi sulle proprie gambe, è difficile. Ma è ancora più difficile essere soli nel carattere e nell'anima, e lo stesso restare saldi. Sono un po' confusa, ci penso da giorni. Sono in cerca di un rimedio efficace contro la terribile parola «facile». Come posso spiegargli che quello che sembra tanto facile e bello lo trascinerà negli abissi, dove non ci sono amici né sostegni, dove non c'è più niente di bello, gli abissi da cui è impossibile risalire? Tutti viviamo, ma non sappiamo perché. Né per cosa. Viviamo in un mondo diverso, eppure uguale. Noi tre siamo stati educati in un bell'ambiente. Possiamo studiare e abbiamo la possibilità di raggiungere qualcosa. Abbiamo molti motivi per sperare di avere fortuna, ma dobbiamo meritarcela. Ecco una cosa che non è mai facile. Meritarsi la fortuna significa impegnarsi e agire per il bene e non speculare ad essere pigri. La pigrizia può sembrare attraente, ma lavorare dà soddisfazione. Le persone che non amano lavorare, non riesco a capirle. Non è il caso di Peter. Lui non ha un obiettivo preciso davanti agli occhi. Si crede troppo stupido e insignificante per compiere qualcosa. Povero ragazzo, non ha mai conosciuto la sensazione di rendere felici gli altri. E anche questa non gliela posso insegnare. Non crede. Parla di Gesù Cristo in tono canzonatorio. E bestemmia usando il nome di Dio. Neanch'io sono ortodossa, ma ogni volta mi addoloro quando mi rendo conto di quant'è abbandonato, sprezzante e povero. Le persone religiose possono essere contente, perché non a tutti è dato di credere alle cose ultraterrene. Non c'è neanche bisogno di temere punizioni dopo la morte. Il purgatorio, l'inferno e il paradiso sono cose che molti non possono accettare, però la religione, poco importa quale, tiene la gente sulla retta via. Non è il timore di Dio, ma il fatto di conservare alti il proprio onore e la coscienza. Quanto sarebbero belli e buoni tutti se ogni sera, prima di addormentarsi, ripensassero agli eventi della giornata e stabilissero con precisione che cosa hanno fatto bene e cosa male. Involontariamente, allora, ogni giorno cerchi di migliorarti, ed è facile col tempo ottenere risultati. Questo rimediuccio è alla portata di tutti, non costa niente, ed è sicuramente molto utile, perché chi non lo sa deve imparare e provare. La coscienza tranquilla rende forti. Tua, Anna Maria Frank. Sabato, 8 luglio 1944. Cara Kitty, Brooks è stato a Beverwick ed è riuscito senza fatica a comperare fragole all'ingrosso. Sono arrivate qui, molto impolvorate, piene di sabbia, ma abbondanti. Ben 24 cassette per noi e l'ufficio. Di sera sono subito stati messi via i primi 6 vasi e 8 vasetti di marmellata. Il giorno dopo, Mip voleva preparare la marmellata per quelli dell'ufficio. A mezzogiorno e mezzo, chiusa a chiave la porta di casa,
Siamo andati a prendere le cassettine. Peter, papà e Van Damme vanno su e giù per la scala. Anna va a prendere acqua calda dallo scaldabagno. Margot prende il secchio. Tutti gli uomini in coperta. Con una stranissima sensazione allo stomaco, entro nella cucina dell'ufficio che era strapiena. Mip, Bip, Clayman, Jean, papà, Peter, rifugiati e colonna di approvvigionamento, tutti insieme, e questo in pieno giorno. Tende e finestre aperte, voci alte, porte sbattute. Mi viene la tremarella per l'agitazione. Ma siamo ancora nascosti, mi chiedo. E la sensazione che si deve avere quando ci si può di nuovo mostrare al mondo. La casseruola era piena, torno su di corsa. Nella nostra cucina, attorno al tavolo, c'era il resto della famiglia che puliva o faceva finta di pulire le fragole, perché ne finivano più in bocca che nel secchio. Presto serviva un altro secchio. Peter torna nella cucina di sotto. Due squilli di campanello. Il secchio resta lì. Peter viene su di corsa, chiude a chiave la porta libreria. Noi non riusciamo a stare fermi dall'impazienza. Il rubinetto deve stare chiuso. E le fragole mezzo lavate aspettano di fare il bagno. Ma la regola dell'alloggio, qualcuno in casa, rubinetti chiusi perché l'acqua fa troppo baccano, viene rispettata. All'una viene Jean, era il postino. Peter torna giù di corsa. Drin, il campanello, dietro front. Vado ad ascoltare, se non viene nessuno, prima dietro lo scaffale girevole, poi in cima alla scala. Alla fine Peter e io ci lasciamo penzolare sul passamano come due ladri e ascoltiamo i rumori che vengono da sotto. Nessuna voce estranea. Peter scende in punta di piedi, si ferma e a metà chiama «Bip!» e poi di nuovo «Bip!» Ma la confusione, giù in cucina, supera la voce di Peter. Allora scende di corsa in cucina. Io sto a guardare, giù, incuriosita. «Torna subito su, Peter!» «C'è il contabile, via di qua!» E la voce di Clayman. Peter torna su, sospirando. Lo scaffale viene chiuso. 1:30. Finalmente viene Kugler. «Oh, santo cielo! Non vedo che fragole, fragole a colazione! Jean mangia fragole, Clayman si gode le fragole, Mip cuoce fragole, Bip pulisce fragole, sento odore di fragole, voglio liberarmi di quei cosini rossi e vado sopra, e che vedo? Che lavano altre fragole!» Il resto delle fragole sarà messo in conserva. Di sera si aprono due barattoli. Papà ne fa subito una marmellata. La mattina dopo, due barattoli aperti. A pranzo, quattro barattoli aperti. Van Damme non li aveva sterilizzati abbastanza. Ogni sera papà prepara marmellata. Mangiamo porridge con fragole, latticello con fragole, pane, burro e fragole, fragole come dolce, fragole e zucchero, fragole e sappia. Per due giorni da tutte le parti c'erano fragole, fragole, fragole. Poi erano esaurite, o sotto vetro, sigillate nei vasetti. «Senti, Anna», grida Margot, «abbiamo ricevuto piselli dalla signora Van Hoven, 9 chili». «È molto gentile da parte sua», rispondo io. «In effetti è gentile, ma che lavoro!» «Uff, sabato mattina dovrete sgusciare i piselli», annuncia la mamma a tavola. «In effetti». Stamattina, dopo colazione, sul tavolo compare la più grande casseruola piena di piselli fino all'orlo. Se sgusciare è un lavoro noioso, devi provare a togliere le pellicine. Penso che gran parte della gente non sappia quanto è ricco di vitamine, buono e tenero, il bacello dei piselli, dopo che è stata tolta la pellicina interna. I tre vantaggi sopracitati, però, sono insignificanti rispetto al fatto che la quantità commestibile è 3 volte più grande di quanto si mangia solo con i piselli. Questo di togliere le pellicine è un lavoretto di grande precisione, che forse sarà anche adatto ai dentisti pedanti e ai meticolosi esperti di spezie, ma per una ragazzina impaziente come me è tremendo. Abbiamo cominciato alle 9:30. Alle 10:30 mi siedo. Alle 11 mi alzo. Alle 11:30 mi siedo. Mi ronzano le orecchie. Staccare la punta, togliere la pellicina, tirare via il filo, buttare via la pellicina, eccetera, eccetera. Mi gira la testa. Verde, verde, vermetti, filo. Guscio, marcio, verde, verde, filetto, verde. Tanto per fare qualcosa, blatero per tutta la mattina di tutte le sciocchezze che mi passano per la testa. Faccio ridere tutti e mi sento stupida da morire. Ad ogni filo che tiro, sono più decisa che non voglio mai fare la massaia. A mezzogiorno ci mettiamo finalmente a colazione. ma dalla mezza all'una e un quarto c'è di nuovo da togliere le pellicine. Quando smetto mi pare di avere il mal di mare e un po' anche agli altri. Vado a dormire fino alle 4 e sono ancora tutta confusa per colpa di quei maledetti piselli. Tua, Anna Maria Frank. Fine della 33ª traccia, pagina 303.